dal capitolo 3, leggiamo. Cantico dei Cantici. Iniziamo la lettura in questo modo, perché su questo passo, in questi giorni stavo, quando il pastore ci ha detto qualche giorno fa, perché non ci eravamo neanche organizzati per quello, e ci siamo messi in accordo col fratello Bruno, ha detto ok, tu predichi, e sono andato davanti al Signore. Non mi volevo inventare niente, perché noi non abbiamo bisogno di inventarci qualcosa. Noi abbiamo bisogno che lo Spirito Santo ci dia esattamente quello che ci serve. Cantico dei Cantici, capitolo 3, c'è scritto così, dal verso 1. Sul mio letto, qui è una futura sposa, è una amata, diciamo, che rappresenta la Chiesa, per quanti, diciamo, non sono avvezzi o sono nuovi con la lettura della parola di Dio. Ok. Sul mio letto durante la notte ho cercato il mio amore. L'ho cercato ma non l'ho trovato. Ora mi alzerò, dice questa sposa, e andrò attorno per la città, per le strade, per le piazze. Io cercherò il mio amore. L'ho cercato ma non l'ho trovato. Le guardie che vanno attorno per la città mi hanno incontrato. Io ho chiesto loro, avete visto il mio amore? Di poco le avevo passate quando trovai il mio amore. Qui lo sposo e la sposa spiritualmente rappresentano Cristo e la Chiesa. È Salomone che scrive questo cantico, e ovviamente lui in visione di cose future, ma non avendo pienamente coscienza di quello che rappresentava questo. Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, per le gazzelle, per le cerve dei campi, non svegliate l'amore mio finché lei lo desideri. Sono venuto nel mio giardino, qui è lo sposo che parla, capitolo 5, verso 1. Quindi, prima abbiamo letto la sposa, la futura, l'aspirante sposa cercava il suo amato e dice non lo lascerò finché non l'abbia condotto in casa di mia madre, nella camera di colei che mi ha concepito, cioè nel senso di completare, di fare le nozze, di fare il matrimonio, insomma. Quindi questo è il desiderio di questa amata. Ora vediamo invece nel capitolo 5 cosa succede. Rispondendo evidentemente ai richiami d'amore, leggiamo. Sono venuto nel mio giardino, o mia sorella, o sposa mia, ho colto la mirra, i miei aromi, ho mangiato il mio favo di miele, ho bevuto il mio vino e il mio latte. Amici, mangiate e bevete, inebriatevi d'amore. Questo è lo sposo. Lei dice, io dormivo, ma il mio cuore vegliavo. Sento la voce del mio amico che bussa e dice, aprimi sorella mia, amica mia, colomba mia perfetta, poiché il mio capo è coperto di rugiada e le mie chiome sono piene di gocce della notte. Io mi sono tolto la gonna, come la rimetterei ancora? Mi sono lavati i piedi, come li sporcherei ancora? Dice lei. E così passa del tempo, in questo frattempo, verso 4 dice, l'amico mio ha passato la mano per la finestra, il mio amore si è agitato per lui. A un certo punto lei dice, mi sono alzata per aprire al mio amico, le mie mani hanno stillato mirra, cioè erano sudate, le dita mirra liquida sulla maniglia della serratura. Ho aperto all'amico mio, ma l'amico mio si era ritirato, era partito. Ero fuori di me mentre egli parlava, l'ho cercato, non l'ho trovato, l'ho chiamato ma non mi ha risposto. Verso 7 dice, le guardie che vanno attorno per la città mi hanno incontrata, mi hanno battuta, mi hanno ferita, le guardie delle mura mi hanno strappato il velo, cioè quelle guardie che prima l'avevano aiutata a trovarla, a trovare lo sposo, adesso praticamente l'hanno anche battuta per questa sua negligenza, per questa sua non risposta. Io mi sono tolto la gonna, ho lavato i piedi. Io come risponderò? Cioè vengono prima le mie comodità, vengono prima le mie esigenze. Questa è la rappresentazione di Cristo e della Chiesa. Okay? Questa è la rappresentazione anche, possiamo dire, negli ultimi tempi, dice che l'amore dei più si raffredderà, dice la parola di Dio. Questa è anche una rappresentazione in cui nella Chiesa, dove c'è tiepidezza, noi possiamo vedere questo. Io mi sono già lavati i piedi, non ho... Adesso tempo aspetta, quando ho un po' di tempo penserò di venire ad aprirti. L'amico mio si era ritirato. Che tristezza, che miseria. Il Al ritiro spirituale abbiamo parlato della gloria di Dio e abbiamo anche visto un aspetto di quando la gloria di Dio si ritira. La gloria di Dio, quando si ritira, mi viene davanti, voglio, vi ricordate, abbiamo parlato al ritiro spirituale, abbiamo fatto vari esempi, tra cui, poi ne parleremo dopo, anche Saulo, quando lo Spirito e la gloria di Dio si è ritirata da lui. Ma comunque, voglio fare un breve excursus. Le principali cause dell'allontanamento della gloria di Dio, quali sono? Allora, la prima causa è dopo la nascita naturale. Dopo la nascita naturale, che cosa succede? Che diventando adulto, maturiamo anche la nostra natura di peccato, perché ognuno di voi sa che noi nasciamo con una natura di peccato, giusto? Ok. Allora, questo germe che abbiamo dentro, questo seme col quale noi nasciamo, come quel meraviglioso bambino, il tuo figliolo che prima cantava, c'ha questo germe, sento delle musiche, ma non sono celestiale, non sono gli angeli. E quando noi cresciamo, maturiamo la nostra natura di peccato. E a conferma di questo noi abbiamo davanti le parole di Gesù, non voglio dilungarmi su questo. Cosa ha detto dei bambini? Lasciate i piccoli fanciulli venire a me perché di loro è il regno dei cieli. Ok? E Dio invece, noi leggiamo una sintesi dell'Apostolo Paolo in Romani al capitolo 1, verso 28, dove dice che cosa? Che Dio a un certo punto, siccome non si sono curati gli uomini, gli adulti, di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati a una mente in balia della loro mente perversa, sicché facessero cose sconvenienti. Quindi c'è questa separazione, il peccato causa la separazione. Quindi il primo motivo per cui l'uomo non vive nella gloria di Dio è l'uomo naturale è separato da Dio a motivo del peccato. Ma ora noi siamo qui, parliamo da credenti, parliamo a persone che confessano Gesù Cristo come loro Signore. E quindi il secondo aspetto, dopo essere rinati nello Spirito, può succedere che viviamo... No, può succedere, purtroppo si vede, ok? Che si vive in aridità senza la gloria di Dio, ok? Che ti circonda, che vive in te. Allora, alcuni punti. Sì, succede così. Come? Continuando o riprendendo a vivere la propria vita indipendentemente, sia nel pensare, nell'agire, indipendentemente da Dio. Fare la propria vita. Io sono un bravo cristiano, faccio la mia vita. E sono completamente indipendente da Dio. Come se Dio... Cioè, ok, domenica ci vengo in chiesa che faccio qualche canto. Questo significa praticamente uscire fuori dalla gloria di Dio. Sei sempre un credente, sei sempre una persona dove la grazia di Dio ti sostiene, ma tu non vivi la gloria di Dio, non vivi quella pienezza. E poi vediamo i risultati. L'altro punto è essendo disinteressati e senza desiderio della costante comunione con Lui. Questo desiderio praticamente, quando due persone sono innamorati, nella fase dell'innamoramento succede, no? E sembra che le telefonate fiume, ore e ore e ore, poi uno ci pensa, poi nel tempo dice, ma che si dicono, che c'è da dire? Una volta io ero al telefono, mi ricordo, ero a Milano, parlavo con mia moglie, e venne un mio collega di Bologna, dice, senti, io ti devo chiedere una cosa, ma mi dai qualche suggerimento, perché io dopo 3 minuti non so più che dire. Ma tu, no, ma noi stiamo conviviamo da tanto tempo. Vuol dire che avete esaurito le cose da dirvi. E che la persona innamorata ha questo desiderio. E il disinteresse. Immaginate un matrimonio, immaginate, purtroppo stiamo vivendo la stragrande maggioranza di matrimoni, vive nella mediocrità. Diciamoci le cose come stanno. Al di sotto della mediocrità, il più delle volte, pessime altre. Perché? Perché proprio c'è questo disinteresse. Nel tempo, praticamente, come quello che lamentano le donne e quello che lamentano, per altri aspetti, anche gli uomini, Sembra che pian piano si perde l'interesse l'uno verso l'altro, invece di avere un interesse comune, costruire le cose insieme. Questo non è il principio dell'amore, questo non è il principio della comunione. Comunione, koinonia, vuol dire avere tutto in comune con, condividere le stesse cose. Okay? Terzo punto è restando sordi alla voce dello Spirito Santo, cioè tenendolo fuori. Ok, io voglio fare la mia vita, io non lo voglio... cioè non voglio sentire Dio che mi parli, lo Spirito Santo che mi parli, tenendolo fuori nelle nostre cose quotidiane. Io vi dico sinceramente, lo dico davanti a Dio, lo dico anche per me, è inconcepibile vedere un fratello, una sorella, vedere il fratello Giovanni che alza la voce, alza i toni, che sclera, ok? Non so quale spirito sta agendo in quel momento, ma sicuramente io non sto tenendo conto e non sto rispettando la persona che vive in me, lo Spirito Santo, ok? E questo non c'è permesso, cioè non c'è permesso. Quando succede questo ci dobbiamo fare delle domande. O dire cose sconvenienti o fare cose sconvenienti, no? No, io non voglio sentire, perché lo Spirito Santo sicuramente io non credo che ci conferma, mentre noi magari, spero nessuno, alziamo le mani a nostra moglie, oppure al vicino di casa, quello che ci ha tagliato la strada col cric, come nel film Il cittadino si ribella, com'era la... Io credo che il cristiano che ha fatto questa esperienza con Dio sente la voce dello Spirito Santo fino al punto in cui ancora rimane sensibile. E quindi tenendolo fuori dalle nostre cose quotidiane è una cosa orribile. È come dire vivere con la propria fidanzata, con il proprio partner, e questa persona è come se non esistesse. Okay? In qualche modo mi disse una volta uno che aveva la moglie un pochino... troppo, come posso dire, disinvolta, va. Ha detto, ma io non me la porto con me che mi vergogno ad entrare con lei in un negozio o in un altro posto. Okay? Perché questa si mette a parlare, racconta i fatti di casa, e dice e fa cose praticamente, è pazzesco. E io vivo con lo Spirito Santo e sembra che ci sono delle cose, dei compartimenti stagni in cui... Adesso sto andando al lavoro e questa è cosa mia. No, non è cosa mia, non è cosa tua. Ok? Sono aspetti che mi sono venuti davanti man mano che meditavo su questo passo e riguardo al messaggio di questa sera. Non volerlo come compagno di vita e come signore della libertà. Il quarto punto è non volendo conoscere Dio. Abbiamo letto in Romani, non volendo conoscere Dio. Che significa non volere conoscere Dio? Né riguardo alla sua volontà che è scritta nella parola, no? Quella che è stata rivelata, né riguardo ai suoi gusti, alle sue cose. Voi immaginate che c'è qualcuno qui, qualche donna, qualche ragazza che ha un gusto di gelato o qualche cosa che non gli piace. C'è qualcuno? No? Vi piace tutto? Il pistacchio? A chi non piace il pistacchio? Ah, ecco. A Lucia non piace il pistacchio, mia moglie impazzisce per il pistacchio, ok? Immaginate praticamente, oppure a uno che è diabetico, no? Tu vai e gli porti una scatola di cioccolatine, cioè proprio te lo faccio a spregio, no? Sì. Cioè questo che cosa significa? Non avere proprio cura della persona, essere sprezzante, essere spregevoli in quello. E non tenere conto dei gusti e anche delle sensibilità di Dio. Lui è sempre così sensibile con noi, ma noi non sempre lo siamo. Okay? E a volte ho chiesto in lacrime, ho chiesto perdono allo Spirito Santo, proprio per come mi sono accorto a volte di essere stato così rozzo, così insensibile a Lui. E lo scrittore agli ebrei ne parla chiaramente, in Ebrei 3:10 c'è scritto, perché voi mi direte, ma come Dio si prova disgusto? Sì, ci sono cose che lo disgustano. Ebrei 3:10 dice, perciò mi disgustai di quella generazione e dissi, sono sempre traviati di cuore, non hanno, dico io, note di redazione, voluto, dico io, conoscere le mie vie, non hanno conosciuto le mie vie, o non hanno voluto conoscere le mie vie. E Dio si è disgustato di quelle persone. Okay? Ci sono persone che hanno degli obiettivi, Io ne ho visti tanti anche in questi 40 anni di quasi di fede, dove sono venuti persone in chiesa, per conoscere qualche ragazza cristiana, ok? E all'inizio questi giovani, me ne venne purtroppo davanti anche qualcuno che non, non belle esempi, insomma. All'inizio erano così generosi, così pieni di attenzione, così straordinari, ma loro interesse era solo di conoscere una ragazza cristiana. E sono riusciti persino a fare il fidanzamento, a sposarsi. E noi conosciamo, noi abbiamo delle, io e mia moglie conosciamo delle persone e sappiamo cosa poi hanno sofferto successivamente. Per altri invece tra credenti si arriva al matrimonio e dopo il matrimonio tu vedi i credenti che si raffreddano. Ok? Sono arrivati a una cosa, finalmente ho messo su casa, eccetera. Un'altra persona è disoccupata, arriva a prendere il posto di lavoro e a un certo punto questa persona non... cioè vedi che si raffredda completamente nei rapporti o di tanto in tanto. È incredibile, noi siamo strani. Quando siamo nel bisogno, siamo così, abbiamo quell'aspetto così pietoso, così caritatevole, così veramente che tocca il cuore. E a un certo punto, quando la grazia di Dio interviene sulla nostra vita, succede come quei lebbrosi, quelli che non sono ritornati, no? Ci si dimentica di quello che Dio ha fatto. Queste sono le cose che voglio dare alcuni esempi di cose che disgustano Dio. Il contendere. Come sapete, quasi tutti conoscete sicuramente bene la scrittura, e già ai tempi di Noè, in Genesi 6:3, il Signore disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo. Dio non è Dio non ha il carattere quello di contendere, ok? Anche nel rapporto uomo-donna spesso problemi nascono per questo, perché l'uomo è meno, normalmente, meno proteso a tirarla alle lunghe, ma siccome la vuole tirare troppo alle breve, cioè nel senso che è successo il fatto che, vabbè, ok, mettiamoci la pietra sopra e andiamo avanti, la donna ha bisogno invece di spiegarsi, ma no, ma perché, come, quanto, eccetera. Però quando questo poi diventa contesa, il contendere è una cosa che stanca, è una cosa che snerva, è una cosa che non porta a nulla. Riprendere di nuovo le stesse cose e tirare sempre le stesse cose e girare sempre sulle stesse cose. E Dio dice: io non contenderò per sempre. Questo è nel carattere di Dio, sappiatelo. Scriviamocelo proprio sulla mente. Dio non contende. Quando lo Spirito Santo ti avverte, ti richiama per portarti sulla buona strada e tu insisti, Dio ti lascerà fare, perché Dio non contende, Dio non è uno che ha tempo da perdere in contese e a fare quei battibecchi che noi vediamo spesso purtroppo tra noi uomini e spesso anche nelle coppie che dicono o diciamo di amarsi. Ok, Dio non contende. Pensate che in Matteo 12:18 una profezia viene riportata e dice: ecco il mio servitore che ho scelto, sta parlando di Gesù. Il mio diletto, in cui l'anima mia si è compiaciuta, metterò lo spirito mio sopra di lui, egli annunzierà la giustizia alle genti, non contenderà, né griderà, nessuno udrà la sua voce nelle piazze. Non contenderà. Gesù non ha mai conteso con nessuno. Anche Paolo mette in guardia a Timoteo, cioè le contese non servono a niente, le contese sono un frutto della carne, contendere non serve a niente. Quando due persone si incontrano e vogliono stabilire, arrivare a un risultato, si incontrano per discutere di una cosa e arrivare a un risultato, ma se io mi devo incontrare per contendere è tempo perso, ok? E quindi anche per noi impariamo da questo. Quindi questa Dio crea disgusto, ok? L'altro cosa che crea disgusto è il mal perseverare con ostinatezza. Quando noi insistiamo, tu sai che sei fuori da quello che è il volere di Dio, o peggio ancora, stai camminando nella carne e lo Spirito Santo, cioè, senti veramente che le cose non ti fa sentire che le cose non vanno bene, tu continui con ostinatezza. Ebrei 3:17 dice: chi furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni? Non furono quelli che peccarono, qui sta parlando del suo popolo. E poi ci sono sei cose che Dio odia, anzi sette, che Dio ne ha in abominio. Perché dico sei e poi sette? Perché così è scritto nella parola e così io vi riporto. In Proverbi 6, dal 16 al 19, queste sei cose proprio sono odiose al Signore, sono disgustose. Ok? E gli occhi alteri, quelli altezzosi, okay? La lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, anche quando non ci vede nessuno, okay? I piedi che corrono frettolosi verso il male. Una volta ho chiesto a un ragazzo, dalla droga, non che io mi sono drogato, da quelli che hanno avuto esperienze di droga ho imparato molto, sai? È un'esperienza comune, ragazzi che arrivano al punto in cui vogliono uscire dalla droga, arrivano al punto in cui sanno che quella cosa li sta distruggendo. E io, allora, siccome sono stato molto vicino per dare una mano, ovviamente, allora ho chiesto come funzionava, e funziona come per il peccato, sai? A un certo punto dici, no, è come qualcosa che io ho pensato, questa è l'ultima volta, non lo faccio più, ho pensato questo, eccetera, poi come una cosa che mi prenda da qui e io non posso fare a meno. E così è con il peccato succede praticamente che anche persone insospettabili, persone sane di mente, sane anche diciamo di buona nomea, i piedi corrono frettolosi verso il male quando viviamo nella carne. Il falso testimone che proferisce menzogna, sette, chi semina discordia tra i fratelli. Queste sono cose disgustose al Signore. Ora, tu inviteresti un tuo caro, che ne so, magari una persona che ci tieni tanto, a casa tua, la mamma, il papà, lo zio, se sei sposato, oppure un amico, e preparargli un piatto disgustoso? Io penso di no, no? Una cosa che gli fa venire il vomito. Il settimo punto è la tiepidezza del credente e della Chiesa stessa. La tiepidezza del credente e della Chiesa stessa di fronte a tanto amore. E qui Dio mi ha... cioè, ho avuto un piccolo shock, no? Perché mentre era questo, sai, quando sei in una comunione, stai ascoltando lo Spirito Santo, ti vengono davanti, e c'è un verso in Giovanni 3,16 che recita che cosa? Non ho capito. Oh. Giovanni 3,16 è la sintesi, se vogliamo, del messaggio di Dio. Ma Apocalisse 3,16, ora è vero che i numeri sono stati messi e non fanno parte integrale delle Sacre Scritture, però io credo che tutte le scritture sono divinamente ispirate e penso anche che Dio ha permesso di metterci mano, qualche cosa è successo. Mi ha portato in Apocalisse 3,16, e sono i due aspetti, i due proprio, cioè, non avevo mai visto queste due cose contrarie e coincidenti, dove dice che di fronte a tanto amore, quindi Giovanni 3,16, un vero disprezzo, la tiepidezza è un disprezzo. Essere tiepidi tra persone è un disprezzo. Dice no, ma noi ci... No, è un disprezzo. Soprattutto di fronte all'amore di Cristo. È un disprezzo intollerabile al cuore di Dio. Perché il padre sa cosa gli è costato vedere suo figlio venire sulla terra e fare quello che ha fatto. Al punto di essere paragonato con parole umane, questa tiepidezza del credente, la nostra tiepidezza, la tua tiepidezza, la mia tiepidezza, è paragonata con parole umane a una reazione incontrollabile del nostro corpo, il vomito. Io so che non è infrequente che forse ognuno, almeno una volta nella vita, ha avuto un'occasione di vomito, no? E senti a un certo punto, io sto sempre bene, grazie a Dio, ma se, l'unica volta di tanto in tanto, se mi succede qualcosa allo stomaco, allora mi sento male, e durante la notte magari cominci a sudare, a fare, a dire, eccetera, perché non sono molto avvezzo con queste cose, poi a un certo punto si risolve in quel modo. Perché? Perché quella cosa lì sopra, praticamente, che crea dell'acidità, crea praticamente un malessere, il vomito. Ora, in Apocalisse 3,16, poiché sei tiepido, non sei né freddo quindi né inconvertito, né bisognoso della mia salvezza, né fervente. Okay? Io ti vomiterò dalla mia bocca, dice il Signore. Allora vi dico una cosa, noi siamo qui non per fare una funzione, che le funzioni sono delle finzioni, poi alla fine, ok? Noi siamo qui perché siamo dei cristiani, degli adoratori di Gesù Cristo, ok? E se nella nostra fede non porta a un compimento, perché Gesù ha detto che senza la santificazione nessuno vedrà la faccia di Dio, è buono che noi ci disponiamo al Signore, e questa sera è questo il motivo per cui stiamo parlando di questo. Quindi ora vado alla chiusura. Quali sono i segni dell'allontanamento? Io adesso io citerò delle cose, tu non guardare attorno, guarda solo a te stesso, ognuno per se stesso. Allora, 9 cose. Quando come singolo e come chiesa non gustiamo più l'essere circondati e immersi nella gloria di Dio, che senti proprio la gloria di Dio, tu stai facendo, stai camminando, esci di casa, senti veramente che, come incontri le persone, e qualsiasi cosa ti succede, senti che c'è la gloria di Dio attorno a te. Quando non senti più questo, non ti senti più immerso e circondato, è un segno dell'allontanamento. Quando canti espressioni di lode, quando canti ed espressioni di lode non sgorgano più spontanee da dentro di noi. C'era un tempo che ne so, ti mettevi in macchina mentre guidavi, cantavi, e la persona ti diceva, ma quello è... Ora col telefonino no, ma una volta uno dice, quello è pazzo. Adesso col telefonino dice, sta parlando in viva voce, no? Poi quando questo non ti succede più praticamente, che non ti esce più da dentro mai un'espressione di lode, un canto come succedeva, quando eri ripiena di Spirito Santo, è un segno. Quando il pregare è uno sforzo e non troviamo le parole per un piacevole dialogo con Dio, ma le inventiamo, le dobbiamo inventare perché non so che cosa fare. Mo mercoledì c'è di nuovo un incontro di preghiera, tutti gli spirituali mercoledì vi voglio qua. Ok? E allora tu vedi chi si poggia la testa al muro, chi ha una sedia, chi cosa eccetera. Questo è un segno dell'allontanamento, ok? Quando passano ore e giorni nei quali non ci esprimiamo più con lingue celesti. Paolo dice, io parlo in lingue più di tutti voi, perché è un esercizio continuo. Quando sia in modo spontaneo, no? In sottofondo, o perché lo ricerchi, passano ore o giorni, niente di meno, che tu non parli in lingua, questo è un segno del raffreddamento, un segno della tiepidezza, un segno dell'allontanamento della gloria di Dio. Quando i segni che accompagnano ogni reale credente sembrano essere svaniti nel nulla, quali sono i segni che accompagnano ogni reale credente? Nel nome mio? Sì? Scacceranno i demoni, imporranno le mani sugli infermi ed essi guariranno. Non moriranno, poi parleranno in 9 lingue e quanto anche bevessero alcunché di mortifero non erano male alcune. Ok? Ok? E magari per uno yogurt scaduto invece si va a finire a pronto soccorso. Ma quando i segni, qual è l'ultima volta che hai pregato per un ammalato ed egli è guarito? Qual è l'ultima volta che hai usato autorità sui demoni? Qual è l'ultima volta che... Ok, questi sono dei segni molto importanti. 6. Quando non sentiamo più l'irresistibile voglia di condividere agli altri la soluzione di Dio per la loro vita. Io sono sicuro che molti di voi, molti di noi, in questi giorni, anche da quanto si posta, poste e telecomunicazioni, l'unica originale qui... E lei come posta e telecomunicazione, ma gli altri posti passiamoci sopra. Allora si posta praticamente di quello che è così, quello che è così, eccetera, eccetera. Gesù, quando vedeva un bisogno, rispondeva al bisogno. Oggi noi andiamo a trovare, mettiamo questa meravigliosa sorella, va a trovare la zia sta male, e lei nell'imbarazzo. Ma glielo dico, non glielo dico, ce la facciamo una preghiera, non ce la facciamo una preghiera, ma magari un'altra volta, può darsi pure che guarisce sola, ok? Allora, quando non sentiamo più, oppure incontri una persona, Sai, alla posta, alla centrale, sotto più o meno ormai conosco tutti. E ognuno ce n'ha avuto, e mi raccontano magari le loro vite, in altri posti ancora. E ogni persona, vi posso garantire, ogni persona, anche alle poste di Torana, di Bisignano, eccetera, da ovunque, ogni persona c'ha un suo vissuto, ogni persona c'ha le sue tragedie nella propria vita. E tu sei la risposta, tu conosci la soluzione. E quando non sentiamo più questo, come fa il fratello Carmine, che predica tempo fuori di tempo, e quando non sentiamo più questo bisogno, è un segno grave. Quando la nostra vita, settimo, manifesta nessuna autorità, perché la nostra parola non è più confermata dalla potenza di Dio. Parlo, no? E non succede niente. Quando la gioia in noi non è più una costante e viviamo in uno stato di irritabilità, espressa o repressa che sia. Cioè, la vita del cristiano è una vita di gioia. La vita del cristiano è una vita esuberante. La vita del cristiano, come dice l'Apostolo Paolo, rallegratevi, da capo vi dico rallegratevi. Nelle prigioni, mentre erano messi in prigione durante la notte, che facevano Paolo e Sila? Okay. Cantavano, ok? E quando venivano battuti per l'Evangelo, erano così orgogliosi praticamente che a causa dell'amore, a causa del nome di Cristo venivano battuti. Allora, quando la gioia non è più in noi, quando io ti faccio così, eccetera, ok? È un segno. Quando l'ansia per il futuro, proprio o proprio della propria vita fisica, dei nostri figli, dei nostri familiari, diventa già paura, come dice, abbiamo cantato prima, no? Di fatto è sfiducia nel sommo pastore. E allora io dico, preoccupiamoci seriamente. Stasera siamo qui per prendere la prima dose, ora chiudiamo, prendiamo la prima dose di farmaco spirituale, ok? Perché noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo, solo Lui può fare cose. Allora preoccupiamoci seriamente e gridiamo a Dio. Al ritiro spirituale, infatti, a Rocella 2019, fu trattato, ecco i versi, in prima Samuele 16,14 c'è scritto lo spirito del Signore si era ritirato da Saul, uno spirito cattivo permesso dal Signore lo turbava. Quando una persona è turbata, quando una persona è sempre in uno stato di tristezza o sbalzi di umore continui, ok? Ti alzi la mattina e sei triste e non sai neanche perché, quando non hai più quella gioia, quella voglia di vivere, è un segno molto importante che dobbiamo dire, ok, Signore, mettiamo a posto le cose. Non voglio dire oltre perché non voglio mettere dei pesi, ma perché il messaggio di stasera non è per mettere dei pesi, il messaggio di stasera è per aprire gli occhi alla Chiesa, ok, e uscire da qui infuocati. Il primo Samuele 18,12 dice: Saul aveva paura di Davide perché il Signore era con lui, cioè con Davide, e si era ritirato da Saul. Quindi quando noi viviamo fuori dalla gloria, noi abbiamo paura, ma che mi faranno, non mi faranno, ma mi fanno la lettera di licenza, ma mi faranno quest'altro, ma quell'altro, non è, che cosa mi può fare immortale, cosa mi può fare l'uomo, ok? La nuora di Eli, prima di morire, il sacerdote, prima Samuele 4,21, disse al suo bambino mise nome Icabod, dicendo la gloria si è allontanata da Israele, perché l'arca di Dio era stata presa ed erano morti, eccetera, eccetera. Ma stasera io vi voglio dire una cosa, ok? Alziamoci in piedi. Stasera c'è una speranza. Intanto io vorrei qui davanti una fila di giovani adoratori, persone ripiene